te, Roberta, capita di riguardare le foto di tua madre da giovane? Ti somiglia?
Guarda, io somigliavo tantissimo a mia madre quando ero piccola e poi crescendo sono diventata identica a mio padre. Tu le somigli?
Magari, le sue foto sono una donna bellissima con i capelli e il make-up sempre diversi. Pensa che una volta si era anche rasata le sopracciglia come Nina.
Beh, allora ti piacerà la storia di oggi che è dedicata a una donna bellissima, elegantissima e alla prima top model italiana. Naturalmente parleremo anche di tanto altro.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
Buonasera a tutti e a tutte.
Iniziamo una nuova puntata insieme a voi all'insegna di storie che ci emozionano, ci appassionano, ci fanno anche arrabbiare, perché no? Però comunque sia vere, storie che ci vengono raccontate da docufilm, docuserie, podcast, storie che spesso ci suggerite proprio voi scrivendoci sulla nostra mail doc@radiopopolare.it o sui nostri social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Questo del resto è il nostro format e ci permette da un lato di segnalarvi dei prodotti audiovisivi che magari vi siete persi, ma soprattutto di approfondire tematiche che riteniamo importanti grazie al coinvolgimento di ospiti esperti che spesso ci danno anche degli ottimi consigli. Dunque, qual è la storia di oggi, Roberta?
Oggi parliamo di una storia bellissima, perché è importante dare spazio anche a quelle belle, Francesca, perché spesso, insomma, diciamo, non raccontiamo delle storie abbastanza angoscianti. Questa volta è disponibile su Rai Play gratuitamente. Parliamo di La scomparsa di mia madre, è un docufilm di Beniamino Barrese, che è figlio di Benedetta Barzini, a cui appunto dedica questo film documentario nel tentativo di lasciarla andare, dato che il suo desiderio è quello di scomparire. È un documentario non recentissimo, ma che è tanto tempo che vogliamo trattare, quindi di questo parliamo. Benedetta Barzini dice proprio che per non causare un dolore a suo figlio, negandogli questa possibilità, decide proprio di infliggere a se stessa invece questa sofferenza comparendo davanti alla telecamera, ma facendola a modo suo, senza nascondersi dietro a ruoli, costumi di scena, eccetera. È un film del 2019, dura circa un'ora e mezza, si è aggiudicato tra gli altri i Women Film Awards Italia, il premio Tascadoro al Salina Dog Fest, la menzione speciale al Biografilm, il premio Arci Ucca l'Italia che si vede, oltre a numerosissimi altri riconoscimenti in festival internazionali, insomma, di primo piano.
Ma chi è Benedetta Barzini? Io non credo ci sia bisogno di spiegarlo, però magari, insomma, qualche ascoltatore più giovane potrebbe aver bisogno di un piccolo aiuto. Nata nel 1943 in provincia di Grosseto, figlia di Luigi, noto inviato del Corriere della Sera, e di Giannalisa Ginziana Feltrinelli, madre di Gian Giacomo Feltrinelli, il fondatore dell'omonima casa editrice. Si è spesso definita una specie di orfana ricca per via di figure genitoriali a quanto pare del tutto assenti, e fu scoperta per strada casualmente nel 1963 da una redattrice di moda che le scattò una foto e la inviò all'allora caporedattrice della rivista Vogue USA. Insomma, per farla breve, divenne la prima top model italiana ed una vera e propria icona di stile e musa di fotografi del calibro di Richard Avedon, o anche una delle modelle predilette di Hugo Mulas, giusto per citare qualche nome.
Ma certamente non vuole essere ricordata per questo, come precisa spesso nel documentario. Dice che la bellezza che le ha consentito di fare la modella non è un talento e non può essere un vanto. È stata attivissima nel movimento femminista degli anni 70. Ancora oggi non si stanca di combattere contro la figura stereotipata della donna, è stata giornalista, insegnante. Nel 2012 è anche comparsa in un film, in Tutti i Santi Giorni di Paolo Virzì. Ora che ha deciso ormai da tempo di fuggire in un mondo nuovo che sia il contrario di tutto ciò che ha vissuto prima, dove non serve portare nulla con sé, ha deciso di scomparire e allo stesso tempo di assecondare proprio il desiderio del figlio Beniamino, che la riprende continuamente. Si vedono infatti molti filmati amatoriali che già realizzava da piccolo con la madre come protagonista, e quasi a non volerla lasciare andare.
Una sorta di video di addio che lei però proprio non vorrebbe venisse girato. Fugge spesso davanti alla telecamera e altrettanto spesso si infuria quando scopre di essere ripresa, per esempio mentre dorme, o quando il figlio le chiede di cambiarsi o di fare qualche cosa che lei ritiene forzato e non naturale. Un addio che però è necessario per il figlio Beniamino, che deve poterla lasciare andare, e anche per tutti coloro che lo vedranno, affinché la sua lotta non vada persa, affinché i principi in cui tanto crede possano essere in qualche modo trasmessi.
commovente, profondo, delicato, anche divertente, assolutamente vero, tanto da sembrare quasi impietoso a volte nei confronti appunto di questa icona che viene ripresa davvero in una intimità molto profonda. Benedetta Barzini non si pettina, non si mette in gingheri nemmeno quando deve andare a ritirare un premio. Insomma, la sua durezza spesso spiazza, come spiazzano poi i suoi sorrisi rari e la felicità di quando su una barchetta Remi prova a immaginare la sua scomparsa. Riprendiamo la storia protagonista della puntata di oggi qui ad Hoc tratti da una storia vera. Siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini, una storia ricchissima, una storia d'amore e forse addirittura di venerazione per di un figlio verso sua madre, la storia di una vita straordinaria passata sotto i riflettori e giunta a un certo punto in un momento in cui si desidera solo scomparire. È la storia di una donna che da sempre lotta contro gli stereotipi femminili imposti dalla società e dagli uomini e questo desiderio di scomparire di Benedetta Barzini, che è stata un'icona, una top model degli anni 60, viene raccontata dal figlio Beniamino Barrese in tutto questo docufilm che si intitola La scomparsa di mia madre, che è disponibile su Rai Play. Conoscevate questa storia? Avete visto questo documentario? Siete tra coloro che ricordano ancora il viso fantastico sulla copertina di Vogue USA di Benedetta? Scriveteci tutto a doc@radiopopolare.it.
In un'ora e mezza assistiamo a Benedetta che fa lezioni agli suoi studenti, Benedetta che parla con vecchi amici, Benedetta che litiga con suo figlio, che gli dà del borghese, che sbraita quando si accorge della presenza della telecamera in momenti privati. Il risultato è una storia originale e spontanea che sembra il contrario di una celebrazione, ma che porta con sé tantissimi messaggi importanti: il rapporto tra madre e figlio, la protesta, la stanchezza di appartenere ad un mondo che non ci rappresenta.
In tutto questo la figura del figlio, per quanto il più possibile discreta, c'è, ovviamente si sente l'amore, si sente la venerazione, dicevamo prima, si sente anche tutta la frustrazione, Francesca, davanti a questa non voglia della madre di partecipare a questo progetto, che poi comunque deciderà di assecondare. Nella sua semplicità, fatta di riprese quasi amatoriali, familiari e di video di repertorio, c'è una parte che si differenzia anche stilisticamente da tutto il resto, ovvero una sorta di casting in cui Beniamino chiede a varie modelle di dipingersi un neo sulla guancia, proprio come quello di sua madre, e cerca in quelle donne, in ognuna di loro, qualcosa della madre, non per imitarla ma per rappresentarla, per darle voce attraverso donne diverse.
Ma per entrare un po' più a fondo e andare oltre i titoli di coda, come ci piace spesso dire e fare, non potevamo che non parlare con chi dietro quella telecamera c'è stato per tutto il tempo. Quindi diamo il benvenuto a Beniamino Barrese, autore, regista e fotografo, ma soprattutto autore e regista del documentario protagonista di oggi, La scomparsa di mia madre. Benvenuto ad Hoc.
Grazie mille, piacere di essere qui.
Allora, partiamo dall'inizio. Che cosa ti ha portato a realizzare questo documentario e di cosa parla veramente?
Allora, ho voluto fare questo documentario perché avevo bisogno di dedicarmi a un progetto che potevo in qualche modo gestire con libertà e in autonomia dopo tanti anni in cui ero sceso a tantissimi compromessi con il mio lavoro, anche inevitabili e anche utili. Ho imparato tanto. Ho abitato per 7 anni in Inghilterra e sopravvivere a Londra chiaramente ha significato fare di tutto, sia dentro il mondo del video sia anche fuori. Però ero arrivato a un punto in cui mi chiedevo: ma perché ho scelto di fare questa cosa qua? E quindi sono arrivato dalla parte opposta dello spettro, cioè una cosa molto molto personale, inizialmente molto piccola, girata con pochissimi mezzi, perché volevo entrare in un campo appunto libero. poi le motivazioni più intime sono legate all'urgenza di confrontare una figura così mi sfidava, così profonda, che mi ha lasciato ovviamente un'eredità immensa come quella di mia mamma, che era anche una figura molto tragica, sia per i contrasti, le contraddizioni che vedevo dentro di lei, anche la sofferenza che riconoscevo dentro di lei, ma anche perché secondo me un pochino anche nel racconto che lei poi faceva del suo stesso pensiero vedevo che teneva dentro un po' le tradizioni di, secondo me, un po' del femminile, cioè, almeno io così poi l'ho letta e l'ho elaborata, quindi volevo affrontare mia mamma, l'eredità che mi aveva lasciato, in qualche modo volevo anche aiutarla attraverso questo lavoro a vedersi con un altro punto di vista rispetto a quello che in cui, diciamo, il mondo l'aveva rappresentata come modella e incasellata anche come modella, e volevo regalarle una chiave di lettura diversa e in qualche modo renderla anche lei un'autrice del suo stesso racconto, perché poi ovviamente il film è un mio film, ma mette un po' in scena anche il tentativo di usare l'immagine in modo diverso insieme per una persona che ne è sempre stata in qualche modo una vittima, comunque un oggetto, non un oggetto, ecco, questo era un po' il tema.
Cosa ti ha lasciato? Cosa ha lasciato a tua madre al vostro rapporto?
Allora, mi ha lasciato sicuramente un'esperienza ricchissima che appunto mi ha restituito un po' il senso di che cosa può voler dire usare il cinema in maniera personale e creativa e non solo come, diciamo, strumento commerciale o per tentare di sopravvivere come è stato negli anni di Londra, anche se chiaramente, cioè, per me questo film è anche stato un tentativo di dimostrarmi che il cinema poteva essere sostenibile, quindi nonostante fosse un progetto personale ho cercato di finanziarlo, ho fatto di tutto per metterlo in piedi in maniera solida e per trattare chi ci lavorava con dignità, quindi cominciare da mia mamma, che come per chi ha visto il film è un rapporto piuttosto complicato il nostro nel film, però anche tutti i collaboratori io imponevo che avessimo tutti un pagamento e ovviamente è stato lungo il percorso. Però diciamo, oltre, è stata prima di tutto un'esperienza creativa veramente ricca, dove io, nonostante la difficoltà, perché mettere insieme un progetto è molto difficile e a volte ti porta a sfiorare l'ossessione, se vuoi essere sincero, cioè è difficile che le cose succedano a meno che non si diventino un pochino ossessivi, però ho anche imparato tantissimo e sicuramente ho messo un pochino, ho affinato un pochino la mia visione, i miei strumenti anche legati al mondo del cinema. E poi con mia mamma sicuramente ci ha regalato la possibilità di passare tanto tempo insieme, proprio in quel momento, diciamo, nella mia vita che avevo da poco compiuto, diciamo tra i 29 e i 30 anni, in cui magari avevo una spinta a individualizzarmi, ad andare ancora più lontano da lei. Però in realtà quella spinta l'ho fatta coincidere con un momento di incontro fra noi che di solito, appunto, non credo tanto che succeda. Quindi il fatto di condividere delle esperienze con lei legate al suo mondo, sia dell'insegnamento che ho ripreso per qualche mese le sue ultime lezioni alla NAMA, ma anche poi i set fotografici che ancora captavano, diciamo lei aveva circa 85-86 anni, quindi non succedevano tutti i giorni, però infilarmi lì con la mia telecamera come una specie di moscerino fastidioso è una cosa che non può succedere spesso per un figlio, e questo ha permesso sia a lei di vedermi lavorare, di conoscermi, diciamo, come uomo professionista, sia a me di conoscerla come persona al di là del suo ruolo materno, ed è una ricchezza grandissima. Poi non so, io avevo di lei una questione un po' mitica, forse un po' fatta di vita, e l'ho vista più come persona, però comunque c'è tanto materiale nel suo vissuto, così come credo ci sia tanto materiale quando ci si ferma a guardare la vita di qualunque persona con un po' di umiltà e pazienza, e si scoprono un sacco di layers diversi, di strati, di profondità. E quindi questo documentario mi ha lasciato tutto questo. Detto questo, non ho risolto il nostro rapporto, che comunque è un rapporto molto carico, e non ho risolto tutte le domande che avevo. Però anche, per esempio, il ruolo dell'immagine, le potenzialità dell'immagine, ho potuto approfondire e trovare un po' di risposte che mi hanno in qualche modo dato anche una motivazione a proseguire in questo cammino del fare cinema, che non è molto semplice, però grazie a questo documentario mi sono creato un po' una base di fiducia e di, non lo so, sì, di fiducia nei confronti di questo strumento, che secondo me chiaramente in un momento storico come il nostro, dove l'immagine è così prepotente, così quasi dittatoriale nel suo imporsi, secondo me è giusto porsi queste domande. Questo film mi ha permesso di farlo, ecco.
Ecco, lei, diciamo, nel film, scusami, il film si apre con una tua frase dove tu dici: è tutta la vita che fotografo e filmo mia madre senza sapere il perché. E poi lei a un certo punto sostiene di non essere invece mai essere stata fotografata per davvero. Tu adesso hai capito perché lo facevi, perché la filmavi e la fotografavi da sempre senza sapere perché, e soprattutto ce l'hai fatta?
Allora, sì, grazie per la domanda. È vero, ci sono queste due cose, è bello che le hai colte, è un po' fa parte delle speculature che non sono risolte di questo lavoro e che sono, secondo me, delle domande che rimangono un po' per tutti. Mia mamma ti direbbe che non ce l'ho fatta assolutamente.
Certo.
Ovvio. Però in realtà va bene così, io sono d'accordo con lei, non è che penso che sia possibile raccogliere l'anima di una persona, è l'anima di un incontro, tutti mette in luce quell'incontro, e il mio punto di vista su di lei che è fatto dall'amore che ho per lei, eccetera, e quello secondo me sì, c'è con fedeltà, un'approssimazione, e il mio sguardo su mia mamma non è edulcorato, secondo me, cioè è uno sguardo filtrato dall'amore, ma è anche uno sguardo a volte impietoso, infatti ci sono delle cose nel film che io stesso non sapevo se potevo tenere, lei mi ha detto che lei andava bene, ma mi ha detto di sì, però insomma è un ritratto che anche lei stessa guarda con sofferenza, perché comunque nonostante lei sia sempre stata molto paladina dell'autenticità, diciamo della bellezza senza filtri, in questo documentario lei si è fatta filmare la pelle molto da vicino, ci sono le rughe, ci sono i segni del tempo e del corpo che lei ha sempre, diciamo, portato con grande, diciamo, dignità e come, cioè, come una cosa che fa parte di lei. Però poi mi ha anche confessato che è doloroso vedersi dire che è una persona vulnerabile. Quindi insomma c'è un po' tutto il contrario di tutto in questo film. E sul perché l'ho sempre fotografata e ripresa, sì, è elementare, cioè perché fondamentalmente ho il terrore delle cose che passano, delle cose che finiscono, e mi sembra che l'attimo in cui le cose succedono sia sempre troppo breve. Sono sempre stato un po' incapace di lasciare andare, è una patologia. Però piano piano la sto guarendo. Cioè, da bambino ero, diciamo, colpito dalla bellezza delle cose, come credo tutti i bambini, ma riuscivo, inclusa mia mamma, in così singoli momenti, il sole che tramonta, di cui mia mamma parla nel film, dice, ci sono 100 milioni di foto dei tramonti, quelle piccole cose mi colpivano e non riuscivo a accettare che non mi rimanesse in qualche modo una traccia. E quindi ho, fin da piccolo, magari da quando avevo 5-6 anni, letteralmente ho iniziato a fare foto e poi anche a fare i video, però mi rendevo anche conto che mia mamma non ci stava nel limite delle inquadrature che facevo, perché lei mi sembrava sempre molto più bella, molto più interessante di quanto una singola immagine non possa veramente riuscire a imprimere. E appunto, come dicevo, forse sono anche d'accordo con mia mamma che l'immagine è stata un tradimento di quella ricchezza che è il vissuto, e se uno si affida solo a quelle poi magari non riesce neanche più a vivere. Quindi, però io, a differenza tua, ho più fiducia in questo meccanismo e forse, non lo so, ci ho costruito un po' un punto di vista sulle cose, e quindi sì, cioè di fatto il film, che ci ho messo tanto tempo a capire come costruirlo, però il modo più semplice per raccontarlo, secondo me, alla fine è una sorta di storia d'amore tra persone che sanno che si devono lasciare ma che non hanno assolutamente gli strumenti per farlo e non sono stato farlo di fatto. E non importa che mia mamma sia un personaggio famoso o meno, e che io sia suo figlio, cioè è proprio una storia d'amore per due persone che non sono in grado di lasciarsi andare e che lo fanno ma senza riuscirci. Cioè, io alla fine l'ho costruito così, perché i documentari non sono facili da mettere insieme, ma quando piano piano trovi una chiave il materiale si organizza, e ci sono ovviamente tantissime chiavi possibili, quindi alla fine addirittura avevamo visto, mi ricordo, io stavo parlando con un'amica e abbiamo ripensato al film Annie Hall di Woody Allen, che inizia con Woody Allen che dice: se Annie mi ha lasciato e non riesco a capire perché, una cosa del genere. Quindi quell'incipit del film alla fine un po' si richiama quella cosa là, cioè il film è diventato un po' una sorta di racconto di una storia d'amore che sicuramente finirà, perché tutti sappiamo che questa storia finirà alla fine, tutti dobbiamo lasciare nostra madre, o per limiti temporali o semplicemente perché giustamente facciamo la nostra vita, però riuscire a capire come arrivarci è sempre un po' più complicato.
Ecco, a proposito di questo, tua madre sostiene di voler sparire, lo dici, insomma, lo capiamo in tutto il documentario, di non voler essere vista, ma alla fine si lascia però riprendere. Dice che non vuole infliggere un dolore a te negandoti questo progetto che quindi autoinfligge lei. Come hai vissuto questa cosa? Alla fine lei è rimasta contenta?
Sì, è rimasta contenta. Io avevo un po' l'arroganza che non bisognerebbe mai avere di pensare che questo progetto potesse essere quasi una medicina e che prendere la medicina non è mai del tutto piacevole, quindi bisogna superare un certo tipo di dolore. E io pensavo, come dire, forse forzandoti un pochino, perché chiaramente c'è, nel senso, anche nel documentario, così come negli incontri sessuali, esiste il tema del consenso ed è molto importante, quindi chiaramente non si può fare una cosa senza consenso. In realtà questo film mette in luce proprio quel dilemma un po' morale che c'è dietro al documentario, cioè la lotta di potere tra chi fa l'immagine e chi ne è oggetto, e come quel percorso sul consenso viene costruito e non è sempre messo in luce, chiaramente nei documentari è sempre implicito, però in questo caso è diventato centrale. Secondo me, cioè, ho letto da qualche parte una definizione bellissima sul consenso che dice che il consenso si ha quando tutte le persone coinvolte in un'azione, cioè quando l'azione è volta al benessere di tutte le persone coinvolte. E secondo me, cioè, io avevo l'arroganza di pensare che fare questo progetto fosse volto al suo benessere, perché quando ho iniziato a girare lei era chiusa dentro una specie di caverna di depressione, di clausura, e non aveva praticamente più contatti con la realtà. Quindi, cioè, io volevo un po' aiutarla a ritrovare un po' un contatto con il mondo e a guarire queste ferite. Ho pensato un po' alla medicina omeopatica. Sei stata come traumatizzata dall'immagine, forse attraverso un altro utilizzo di questa immagine si può imparare qualcosa. Non lo so, cioè il percorso, cioè, comunque un pochino l'ha aiutata, perché poi grazie a questo film le sono state offerte altre opportunità di insegnamento, ha incontrato tantissime persone in tante parti del mondo, sono state stimolate dal suo pensiero, e è stata una gioia vederla rifiorire in quel modo. Il film di per sé, secondo me, non se lo aspettava assolutamente, quindi quando poi gliel'ho fatto vedere ci ha messo un anno e mezzo a capire che cos'era. Cioè, è strano, non riesco ancora a capire se le è piaciuto, però ha apprezzato il lavoro che ho fatto e mi stima forse un pochino di più come persona. Non so.
Direi che già questo è un ottimo risultato. Senti, per chiudere, perché purtroppo abbiamo poco tempo, ma insomma voglio anche parlare di te, non solo di tua madre, ma tu che sei riuscito a catturare dei momenti dolcissimi suoi con te, con l'amica Lauren Hutton, ma anche di rabbia e di nervosismo belli, belli tosti. Tu riuscivi, nonostante figlio, a restare fuori in qualche modo, no? Cioè a esserci senza toglierle mai la scena. Come sei riuscito a sparire tu dalla telecamera?
Cavolo, è buffo, perché a me sembra di esserci fin troppo. Io volevo sparire molto di più, avrei voluto essere completamente invisibile. Non pensavo subito di fare un progetto dove io sarei stato presente, addirittura iniziando il film con, come hai detto, una frase in prima persona dove racconto. In realtà ho scoperto nel tempo che, perché io volevo fare una cosa onesta, autentica, e per fare una cosa onesta, autentica, dove io effettivamente ho un rapporto con la persona che rappresento, era un pochino artificiale cercare di negarmi di più. Però, visto che la mia intenzione iniziale era di essere minimamente presente, cercavo di essere lo meno possibile. Però lei mi guardava, mi parlava, io ogni tanto le chiedevo di fare delle cose, quindi alla fine inevitabilmente c'ero. E non lo so, cioè, quello che hai citato, la scena di Lauren Hutton, volevo anche dire che spesso i documentari sono frutto comunque di un lavoro di drammaturgia, quindi come dosare la mia presenza e come dosare quello che il pubblico prova in un certo momento si può fare anche nel montaggio, cioè basta tagliare un pezzettino o lasciarlo dentro. Quindi per esempio quella scena che è un po' una delle più conflittuali del film, mia mamma è molto nervosa, poi vengo cacciato, eccetera, è una scena che è stata costruita così grazie al montaggio, perché a dire la verità sono stato io a creare quel momento di incontro, loro non sarebbero incontrate se non fosse stato che io organizzavo il fatto che lei era lì per incontrare mia mamma, e tutti sapevano che avrei filmato, e io quindi sono rimasto veramente male che mi avessero poi cacciato. Però nel film l'ho giocata poi nel montaggio come io che sono noioso, che voglio disturbarle, quindi insomma tanto di quello che provi come spettatore è risultato anche un po' di scelte che devono costruire dei personaggi. Cioè io sono un po' il ragazzino noioso con la telecamera, mia mamma è un po' quella persona ferita che non vuole essere filmata. questo è tutto vero, però è anche un po' stato costruito con col montaggio, certo. Volevo solo dire questo. Però sì, è stato complicato, è difficile filmare una cosa che ti coinvolge senza essere coinvolta,
esatto.
È un'utopia.
Comunque, non lo so, per noi è veramente quello che era quella, la tua citazione finale, che voleva essere un po' anche l'ultima domanda del dirti qual era il messaggio, ma secondo me è proprio perfetta la citazione su una storia d'amore di due persone che inevitabilmente si devono salutare. Noi ci dobbiamo salutare anche noi, purtroppo, perché il tempo a disposizione è finito. Grazie davvero, speriamo di poterti seguire su altri progetti e chi lo sa, magari tornare a fare due chiacchiere insieme.
Dai, non vedo l'ora, grazie a tutti e vi ringrazio moltissimo.
Ciao! Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today, I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And
ed eccoci tornate, Roberta Lippi, Francesca Scherini, questo è sempre Doc, tratti da una storia vera. Abbiamo appena salutato Beniamino Barrese, che ci ha portato una storia vera grazie al suo documentario La scomparsa di mia madre. Barrese è figlio di Benedetta Barzini, prima top model italiana a comparire sulla copertina di Vogue America negli anni 60. Fervidissima attivista contro gli stereotipi imposti alle donne, giornalista appassionata, una storia raccontata nel 2019, disponibile su RaiPlay, che amiamo ricordarvi anche perché fornisce prodotti molto interessanti ed è gratuita perché la paghiamo con il canone.
Concita De Gregorio sulla Repubblica lo definì un gesto d'amore definitivo, tenerissimo e duro, commovente e conturbante. La scena in cui Benedetta veste l'abito blu come il fondo del mare e nel cortile di casa posa per il figlio è forse la scena d'amore più bella che ho mai visto al cinema e nella vita. E in effetti le emozioni, insomma, se ne intrecciano tante in questo docufilm e non girano solo intorno al rapporto madre-figlio, anche se di fatto questo rapporto è il perno, no, di tutto il lavoro. Ma da brava attivista, Benedetta dispensa i suoi messaggi di protesta e di lotta femminista durante tutta la durata, arricchendolo quindi anche di ulteriore significato.
Visto che è passato qualche anno dalla pubblicazione, non sveleremo alcun segreto dicendovi che Benedetta Barzini non è andata da nessuna parte, ma in totale coerenza con se stessa dice di essere comunque riuscita a sparire. Sicuramente è riuscita a liberarsi di un corpo oggettificato nel suo ruolo di modella, senza mai cedere alla chirurgia estetica o alla necessità di rimanere, di provare a restare nei canoni di bellezza imposti dalla nostra società, dagli uomini, precisa lei.
Grande insegnamento che sarebbe da cogliere ben prima degli 80 anni, possibilmente, chissà se ce la faremo, ma in ogni caso saremo qui ad aspettarvi anche la prossima settimana con un'altra storia rigorosamente vera. Nel frattempo potete ascoltare tutte le puntate di Doc, compresa questa, tra i podcast del sito di Radio Popolare o su Spotify. Buona settimana!
Ciao!
Triste come una bambina, allegra come Dio, ogni volta la